ad alta voce, leggere il Decamerone.
Nastagio degli onesti, amando una de traversari, spende le sue ricchezze senza essere amato. Vassene pregato da suoi acchiassi. Quivi vede cacciare a un cavaliere una giovane e ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti suoi e quella donna amata da lui a un desinare, la quale vede questa medesima giovane sbranare e, temendo di simile avvenimento, prende per marito Nastagio.
Come la Lauretta si tacque, così, per comandamento della reina, cominciò Filomena.
Amabili donne, come in noi è la pietà commendata, così ancora in noi è, dalla divina giustizia, rigidamente la crudeltà vendicata. E che, a ciò che io vi dimostri, e materia videa di cacciarla del tutto da voi, mi piace di dirvi una novella, non meno di compassion piena che dilettevole. In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già assai nobili e gentili uomini, tra quali un giovane chiamato Nastagio degli Onesti. Per la morte del padre di lui e d'un suo zio, senza stima, rimase ricchissimo, il quale, siccome dei giovani avviene, essendo senza moglie, si innamorò d'una figliola di Messer Paolo Traversaro, giovane troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla trarre a amar lui, le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non li giovavano, anzi pareva che li nascessero, tanto cruda e dura e selvatica li si mostrava la giovinetta amata. Forse per la sua singular bellezza o per la sua nobiltà sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa gli piacesse, gli piaceva. La qual cosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo essersi doluto, li venne in disidero d'uccidersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o, se potesse, d'averla in odio come ella aveva lui. Ma invano tal proponimento prendeva, perciò che pareva che quanto più la speranza mancava, tanto più moltiplicasse il suo amore. Perseverando adunque il giovane, e nello amare e nello spendere smisuratamente, parve a certi suoi amici e parenti che egli, se e il suo avere, parimente fosse per consumare. Per la qual cosa più volte il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna partire e in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare, perciò che così facendo scemerebbe l'amore e le spese. Di questo consiglio Più volte fece beffe Nastagio, ma pure, essendo da loro sollecitato, non potendo tanto dir di no, disse di farlo. E fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Spagna o in alcun altro luogo lontano andar volesse, montata a cavallo e da suoi molti amici accompagnato, di Ravenna uscì. E andossene a un luogo fuor di Ravenna, forse 3 miglia, che si chiama Chiassi. E quivi, fatti venir padiglioni e trabacche, disse a color che accompagnato l'aveano che star si volea e che a Ravenna se ne tornassono. Attendatosi adunque quivi, Nastagio cominciò a fare la più bella vita e la più magnifica che mai si facesse. Or questi e or quegli altri, invitando a cena e a desinare, come usato s'era. Ora avvenne che, venendo quasi all'entrata di maggio, essendo un bellissimo tempo, e egli entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta la sua famiglia che solo il lasciassero per più poter pensare a suo piacere, piede innanzi piè se medesimo trasportò, pensando infino nella Pigneta. E essendo già passata presso che la quinta ora del giorno e esso bene un mezzo miglio per la Pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d'altra cosa, subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna. Perché, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per veder che fosse e maravigliossi nella Pigneta veggendosi. E oltre a ciò, davanti guardandosi, vide venire per un boschetto assai folto d'albuscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima, giovane e ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche da pruni, piangendo e gridando forte mercè. E oltre a questo, le vide a fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte, crudelmente, dove la giugnevano, la mordevano. E dietro a lei vide venire sopra un corsier nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano. Lei di morte, con parole spaventevoli e villane, minacciando. Questa cosa un'ora maraviglia e spavento gli mise nell'animo e ultimamente compassione della sventurata donna dalla qual nacque desidero di liberarla da sì fatta angoscia e morte se il potesse. Ma senza arme trovandosi, ricorse a prendere un ramo d'albero in luogo di bastone e cominciò a farsi incontro a cani e contro il cavaliere. Ma il cavaliere, che questo vide, il gridò di lontano.
Nastagio! Non ti impacciare! Lascia fare ai cani e a me quello che questa malvagia femmina ha meritato.
E così dicendo, i cani, presa forte la giovane, nei fianchi la fermarono. E il cavaliere sopraggiunto smontò da cavallo, al quale Nastagio, avvicinatosi, disse:
io non so chi tu ti sei, che me così conosci, ma tanto ti dico Che gran viltà è d'un cavaliere armato volere uccidere una femmina ignuda e averle i cani alle coste messi, come se ella fosse una fiera salvatica. Io per certo la difenderò quant'io potrò.
Mastagio, io fui d'una medesima terra teco e eri tu ancora piccol fanciullo quando io, il quale fu chiamato Messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei che tu ora non sei di quella dei traversari, e per la qual fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì con questo stocco, il quale tu mi vedi in mano, come disperato m'uccisi, e sono alle pene eternali dannato. Ne stette poi guari tempo che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta dei miei tormenti, non pentendosene come colei che non credeva in ciò aver peccato, ma meritato, similmente fu e è dannata alle pene dell'inferno, nel quale come ella discese, così ne fu e a lei e a me per pena dato, a lei di fuggirmi davanti e a me, che già cotanto l'amai, di seguitarla come mortal nemica, non come amata donna. E quante volte io la giungo, tante con questo stocco col quale io uccisi me, uccido lei e aprola per ischiena, e quel cuor duro e freddo nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con l'altra interiora insieme, siccome tu vedrai incontanente, le caccio di corpo e dolle mangiare a questi cani. Ne sta poi grande spazio che ella, siccome la giustizia e la potenza di Dio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fuga, e i cani e io a seguitarla. E avviene che ogni venerdì, in su questa ora, io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vederai. E gli altri dì, non credere che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi nei quali ella crudelmente contro a me pensò o operò. E essendole da amante divenuto nemico, come tu vedi, me la conviene in questa guisa tanti anni seguitar, quanti mesi ella fu contro a me crudele. Adunque lasciami la divina giustizia mandare a esecuzione. Me ti voler opporre a quello a che tu non potresti contrastare.
Nastagio, udendo queste parole, tutto timido divenuto e quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse, tirandosi addietro e riguardando alla misera giovane, cominciò pauroso a aspettare quello che facesse il cavaliere, il quale, finito il suo ragionare, a guisa d'un cane rabbioso, con lo stocco in mano, corse addosso alla giovane, la quale, inginocchiata e da due mastini tenuta forte, gli gridava mercè, e a quella con tutta sua forza diede per mezzo il petto e passò là dall'altra parte. In quel colpo, come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piagnendo e gridando. E il cavaliere, messo mano a un coltello, quella aprì nelle reni e fuori trattole il cuore e ogni altra cosa d'attorno a due mastini il gittò, li quali, affamatissimi, incontanente il mangiarono. Ne stette guari che la giovane quasi niuna di queste cose stata fosse, subitamente si levò in piedi e cominciò a fuggire verso il mare. E i cani appresso di lei, sempre lacerandola. E il cavaliere, rimontato a cavallo e ripreso il suo stocco, la cominciò a seguitare. E in picciola ora si dileguarono, in maniera che più Nastagio non li poté vedere. Il quale, avendo queste cose vedute, gran pezza stette tra pietoso e pauroso, e dopo alquanto li venne nella mente questa cosa doverli molto poter valere, poiché ogni venerdì avvenia, perché segnato il luogo, a suoi familiari se ne tornò, e appresso, quando gli parve, mandato per più suoi parenti e amici, disse loro:
voi m'avete lungo tempo stimolato che io d'amare questa mia nemica mi rimanga e ponga fine al mio spendere, e io son presto di farlo, dove voi una grazia m'impetriate, la quale è questa: che venerdì che viene voi facciate sì che messer Paolo Traversari e la moglie e la figliuola e tutte le donne lor parenti e altre chi vi piacerà qui sieno a desinar meco. Quello perché io questo voglia, voi il vedrete allora.
A costor parve questa assai piccola cosa a dover fare, e a Ravenna tornati, quando tempo fu, coloro invitarono li quali Nastagio voleva, e come che dura cosa fosse il potervi menare la giovane da Nastagio amata, pur v'andò con l'altra insieme. Nastagio fece magnificamente apprestar da mangiare e fece le tavole mettere sotto i pini intorno a quel luogo dove veduto aveva lo strazio della crudel donna. E fatti mettere gli uomini e le donne a tavola, si ordinò che appunto la giovane amata da lui fu posta a seder di rimpetto al luogo dove doveva il fatto intervenire. Essendo dunque già venuta l'ultima vivanda, e il rumor disperato della cacciata giovane da tutti fu cominciato a udire. Di che, maravigliandosi forte ciascuno e domandando che ciò fosse, e niuno, sappiendo il dire, levatisi tutti diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la dolente giovane e il cavaliere e cani. Ne guari stette che essi tutti furon quivi tra loro. Il rumore fu fatto grande, e a cani e al cavaliere, e molti per aiutare la giovane si fecero innanzi. Ma il cavaliere, parlando loro come Nastagio aveva parlato, non solamente li fece indietro tirare, ma tutti li spaventò e riempì di maraviglia. E facendo quello che altra volta aveva fatto, quante donne aveva, che ve ne aveva assai, che parenti erano state e della dolente giovane e del cavaliere, e che si ricordavano dell'amore e della morte di lui. Tutte così miseramente piagnevano, come se a se medesime quello avessero veduto fare. La qualcosa al suo termine fornita, e andata via la donna e il cavaliere, mise costoro che ciò veduto aveano in molti e vari ragionamenti, ma tra gli altri che più di spavento ebbero fu la crudel giovane d'Anastasio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta via e udita, e conosciuto che a sé più che a altra persona che vi fosse queste cose toccavano, ricordandosi della crudeltà sempre da lei usata verso Anastasio, perché già le parea fuggire dinanzi da lui adirato e avere i mastini a fianco. E tanta fu la paura che di questo le nacque, che a ciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide, il quale quella medesima sera prestato le fu, che ella, avendo l'odio in amor tramutato, una sua fida cameriera segretamente Anastasio mandò, la quale, da parte di lei, il pregò che gli dovesse piacere d'andare a lei, perciò che ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui. Alla qual Anastasio fece rispondere che questo gli era grado molto, ma che, dove le piacesse con onor di lei, voleva il suo piacere, e questo era sposandola per moglie. La giovane, la qual sapeva che d'altrui, che da lei rimaso non era, che moglie di Anastasio stata non fosse, vi fece risponder che le piacea, perché essendo ella medesima la messaggera, al padre e alla madre disse che era contenta d'essere sposa di Anastasio, di che essi furono contenti molto. E la domenica seguente Anastasio sposatala e fatte le sue nozze, con lei più tempo lietamente visse. E non fu questa paura cagione solamente di questo bene. Anzi, sì, tutte le ravignane donne paurose ne divennero, che sempre poi, troppo più arrendevoli a piaceri degli uomini furono, che prima state non erano.
Glossario.
Hai fatto fare un grande apparecchiamento, come se in Francia o in Spagna.
Apparecchiamento. Il termine equivale a dire grandi preparativi come per una spedizione in Francia o in Spagna.
Dire un grandissimo pianto e guai altissimi messi.
Guai. Il termine significa lamenti. Si ricordi Dante nell'Inferno. Quivi sospiri, pianti e alti guai.
Detto assai folto dal buscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli...
Pruni. Il termine indica rovi, arbusti spinosi. Dal latino prunum.
Forte nel viso crociato, con uno stocco in mano.
Stocco. La parola indica un'arma da punta con lama di media lunghezza. È un gallicismo, da estoc.
Sono alle pene eternali, dannato.
Eternali. Vale a dire pene eterne. Dal latino tardo eternalem.
Credere che noi riposiamo, ma giungola in altri luoghi nei quali ella...
Giungola. Vale a dire la raggiungo, con l'enclisi pronominale.
Giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone...
Cadde boccone.
Sempre piagnendo.
La locuzione vuol dire cadde con la bocca in giù, col volto contro la terra.
Perciò che ella era presta di far tutto ciò.
Era presta. L'aggettivo significa pronta, dall'avverbio latino presto, cioè alla mano, a disposizione.
La qual sapeva che da altrui che da lei rimaso non era. Che moglie di...
Che da altrui che da lei rimaso non era. La frase corrisponde a che era di peso da lei non esser divenuta moglie di Nastagio.
Anzi, sì, tutte le ravignane donne, paurose.
Le ravignane. Il termine indica le donne abitanti di Ravenna, cioè le ravennati. La mescolanza di fonti latine, francesi e volgari utilizzate dal Boccaccio ha un effetto ben riconoscibile sulla lingua di questa novella caratterizzata, oltre che da precise citazioni dantesche, subito in apertura della scena piede innanzi pie, e poi gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi, fino a quasi non avendo pelo addosso che arricciato non fosse, da un gran numero di gallicismi e latinismi. Si va, per i prestiti d'Oltralpe, da entrata di maggio, principio di maggio, che è un provenzalismo, a cavaliere, corsier, fornita, compiuta, vivanda, portata, presta, pronta, fino all'avverbio duramente, che significa qui fortemente. Quanto al latino più di altro significativa, pare la traduzione quasi letterale che il Boccaccio fa di un passo del Beauvais, rendendolo a tinte ancora più fosche. E dietro lei vide venire sopra un corsier nero, un cavalier bruno forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano.
Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.